Carissimi fratelli e sorelle nella vita consacrata, carissimi confratelli sacerdoti e fedeli tutti, nel celebrare questa giornata dedicata alla vita consacrata, in questo anno che come Chiesa diocesana abbiamo voluto dedicare alla riflessione e all'impegno per la promozione delle vocazioni di speciale consacrazione, questa giornata si pone come un momento forte di preghiera e di riflessione. La preghiera l'avete già iniziata nella chiesa di San Giorgio, la stiamo continuando con la celebrazione eucaristica. Adesso mi permetto di suggerirvi alcune riflessioni che sono state già oggetto della mia riflessione. Io vorrei richiamare la vostra attenzione sulle figure di Simeone ed Anna, perché sono queste figure, per il modo come si muovono in questo giorno della presentazione di Gesù, per quello che dicono, sono queste figure che ci danno la possibilità di leggere questo rito che appartiene all'antica legge. Era una prescrizione alla quale Gesù si sottomette. Leggerlo in quella chiave salvifica che il mistero dell'incarnazione ha aperto e ci ha dato, perché è proprio prendendo in mano noi consacrati questa chiave interpretativa di questo mistero che prendiamo forza per la fedeltà nostra, per la nostra testimonianza. Prendiamo forza e prendiamo coraggio nell'andare avanti. La prima cosa che sottolineo è quello che Simeone dice, che per me è il cuore della sua vita, della sua esperienza al Tempio, e che è una eredità per noi consacrati. La mia vita ormai ha trovato senso, significato, perché i miei occhi hanno visto, vedere, cercare. Vogliamo vedere Gesù. Maestro, dove abiti? Mostraci il Padre e ci basta. Il senso della nostra consacrazione, miei cari confratelli e mie care consorelle, è tutto qui. Il desiderio di cercare Dio, di incontrarlo, di vederlo. Ed è questo desiderio che dà senso alla vita e dà anche compiutezza alla nostra vita. Simeone non so se sbaglio nell'esegesi, ma ricordo che il mio professore diceva che non sta scritta a nessuna parte che era vecchio. Ha trovato, dopo aver visto il bambino, ha trovato ormai la strada del ritorno al Padre. Gesù incontra il Padre quando compie la sua volontà e dice: tutto è compiuto. Cercare il volto di Dio, il tuo volto, Signore, io cerco. E questa è la grande missione che noi abbiamo nella Chiesa. E questa è la grande strada che la vita consacrata deve tracciare e deve indicare a tutti i fedeli: cercare il volto del Signore, con tutto ciò che ne consegue, il senso della vita, capire la vita come vocazione. Tutto scaturisce da questo incontro con il Signore. Ho visto il Signore e ho capito tutto della mia vita. Ratisbon, quando nella chiesa di Sant'Andrea delle Fratte ha visto la Madonna, nel racconto che fa dell'apparizione dice: ho visto e ho capito tutto. Miei cari confratelli e mie care consorelle, riusciamo a trasmettere nella Chiesa questa esperienza di Dio che ci fa capire la vita, ci fa capire il senso della vita e ci fa capire a che cosa Lui ci chiama e ci fa capire che quando questo qualcosa a cui ci chiama è compiuto, si compie il senso della vita. 90 anni come 10 anni, i miei occhi hanno visto, è finito, il senso della mia vita era quello, ho atteso, ora si è compiuto. Sia Simeone che Anna fanno intravedere quella interpretazione teologica nel contesto del mistero dell'incarnazione, che quell'avvenimento legale aveva, e invitano i fedeli gente che era lì al Tempio a leggere quell'avvenimento, quasi a dire: ricordatevi di questo fatto, di questo evento al quale state partecipando, perché forse un domani vi ricorderete e vi accorgerete del senso e del significato che questo avvenimento ha. Cristo si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Ma l'incarnazione è un avvenimento storico che continua, si perpetua nel tempo. L'ultimo atto dell'incarnazione è la morte. Perché l'incarnazione che cos'è? È l'assunzione della realtà umana. Nel momento dell'incarnazione Cristo l'assume potenzialmente. Ma nel corso della vita quel potenziale diventa attuale momento dopo momento, perché il vertice della incarnazione, proprio la crocifissione e la morte. Perché è lì che Cristo diventa pienamente uomo. E sia Simeone che Anna ci offrono questa indicazione, ci offrono questa lettura. State attenti, lui è colui il quale. E Cristo nell'adempiere a questa legge si immerge ancora di più nella realtà umana, comincia a capire che quel corpo che ha ricevuto, quella dimensione umana che ha ricevuto, comincia ad essere la vittima sacrificale che lentamente lo porta alla croce. Non penso, miei cari confratelli e mie care consorelle, di aggiungere altra parola rispetto a questo elemento importante, la nostra sequela di Cristo, se ci deve portare a questa visione di Dio, ci conduce questa visione all'accettazione del progetto di Dio su di noi e a vivere questa dimensione immersi nel tempo e nella realtà nella quale noi viviamo, immersi nel tempo e nella realtà. Non siamo né privilegiati né persone di altra razza che non di quella umana. E allora, se quella umanità di Cristo diventa gradualmente, questo è un passo ulteriore rispetto all'incarnazione, carne di sacrificio che si consuma sulla croce, e noi dobbiamo ricordare che la nostra sequela di Cristo, se non ci porta a questa dimensione dell'offerta sacrificale, è fuori di ogni logica di sequela. Miei cari, oggi la teologia proprio non parlo di pastorale, di fedeli, la teologia oggi forse sta dimenticando con una eccessiva sottolineatura della positività delle cose umane, della realtà umana. Papa Ratzinger, nei suoi scritti e nei suoi discorsi, ci metteva in guardia da una interpretazione troppo umana del Concilio e della visione della Chiesa che il Concilio ci ha dato. Quando abbiamo inventato all'inizio, chi alla mia età lo ricorderà, erano temi teologici nuovi, belli, ma poi sono terribilmente, hanno preso una strada sbagliata. La teologia del mondo, la teologia delle realtà terrene. Non possiamo dimenticare che il mondo e la realtà terrena vive e si fonda sul sacrificio di Cristo, morto e risorto, perché è lì la salvezza. E non ci può essere un amore del prossimo, un impegno per l'uomo, un'azione per l'uomo, se non parte da questa considerazione fondamentale, la croce di Cristo, Cristo morto e risorto. Se non parte da questa accettazione, la nostra vita, la nostra visione del mondo, il nostro impegno pastorale, il nostro amore del prossimo, sì, lo sottolineo, l'amore del prossimo, che se non è fondato su questo mistero di morte e di risurrezione diventa solo un vogliamoci bene e basta. Noi affermiamo un amore del prossimo che scaturisce da quel mistero di amore di Dio. Dio ha tanto amato l'uomo da mandare il suo figlio. Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ecco il mistero della croce di Cristo. Sarà posto come segno di contraddizione. Ecco il mistero della croce di Cristo che diventa fondamento del nostro impegno di fede, del nostro impegno pastorale, del nostro vivere quotidiano la vita di comunità, della nostra testimonianza. Miei cari confratelli e mie care consorelle, permettetemi, religioso come voi, sono stato superiore religioso come voi, quando arriva la croce non buttiamola via, perché questa tentazione ce l'abbiamo. Predichiamo il Cristo crocifisso agli altri, ma poi quando noi incontriamo la croce, sarà la malattia, sarà l'incomprensione, sarà la vita di comunità, la tentazione di buttarla via, di aggirarla, no, è il momento di abbracciarla. Sarà posto come segno di contraddizione. Ed è l'ultimo punto che voglio sottolinearvi. Lo sappiamo. La logica umana, la logica della cultura che ci circonda non è più la logica del Vangelo. Lo sappiamo. Lo dico a voi, lo ripeto anche a voi seminaristi, a voi postulanti. La logica del mondo non è più la logica del Vangelo. E quindi la croce il mondo non l'accetta. Cristo è segno di contraddizione per questo, per tutto ciò che Lui ha detto. Non nascondiamolo questo, lo dobbiamo accettare, lo dobbiamo digerire, lo dobbiamo amare. Siamo segno di contraddizione. E che vuol dire per noi accettare la realtà che oggi la cultura ci ha preparato, ed è una realtà di emarginazione, è una realtà di collaterale a quella che è la vita che va avanti e che prosegue. Dobbiamo accettare questa realtà. Per alcuni siamo insignificanti con il nostro essere, con il nostro agire. Accettiamolo, accettiamolo, ma cerchiamo dentro di non desiderare una importanza, una prevalenza, un'affermazione del nostro esserci che minimamente possa scimmiottare il potere di questo mondo. Dobbiamo accettare la povertà della croce. Ai piedi della croce Cristo ha lasciato i suoi vestimenti, le sue vesti, ed è salito nudo. Ecco perché nel Medioevo si diceva nudum Christum nudum sequi, nudi, seguire il Cristo nudo. dobbiamo anche qui gustare l'emarginazione, gustare il non contare più e minimamente evitare che possiamo contaminarci con quella dimensione di potere, denaro, potere politico, che non è secondo il Vangelo. Laicamente parlano di legalità, noi abbiamo un altro linguaggio, è il linguaggio nostro, è il linguaggio della croce, è il linguaggio dei voti che abbiamo fatto. Abbiamo il coraggio di essere fedeli e di apparire sempre con la testimonianza della nostra vita segno di contraddizione, pietra di inciampo, perché è proprio allora quando sperimenteremo di essere segno di contraddizione o pietra di inciampo che noi scopriamo e gustiamo la sequela di Cristo. Amen.